Eccoci qua. Buon pomeriggio. Mi fa molto piacere essere qua, è un grande privilegio. Vi voglio parlare di acqua, della nostra relazione con l'acqua. C'è anche la discreta possibilità che cominci a piovere mentre parlo di acqua, quindi sarà una cosa interattiva. E naturalmente è una questione abbastanza attuale, data l'estate che abbiamo tutti avuto. Però l'argomento che vi vorrei raccontare oggi pomeriggio è un argomento un po' inusuale quando si parla di acqua, e cioè che l'organizzazione di una società circondata da acqua in movimento, voi sapete che il titolo dell'incontro è Stare fermi mentre l'acqua attorno scorre. Quindi l'organizzazione di società circondata d'acqua in movimento ha prodotto istituzioni ed eventi che legano insieme tutti noi, individui, in un rapporto di reciproca dipendenza, funzionale a gestire l'ambiente che ci circonda. Questo è l'argomento che vi vorrei un po' raccontare oggi. Ed è quindi un discorso un po' inusuale. Voi sarete abituati, sapete, ci sono questi discorsi un po', come dire, morali su invocazioni, su risparmiare l'acqua, non fate le docce corte, chiudete il rubinetto quando vi lavate i denti, che sono tutte invocazioni per carità legittime, però quello che vi vorrei raccontare è leggermente diverso, un po' inusuale, che l'acqua trasforma il nostro territorio, trasforma il nostro ambiente, e noi naturalmente risparmiamo arginandola, cercando di contenerla. La promessa modernista del XX secolo era l'illusione del controllo totale. Per questo che immagino nessuno di voi guadi un fiume andando al lavoro, no? O nessuno di voi si alza la mattina, prende un secchio e va al fiume a prendere l'acqua, voi aprite un rubinetto e esce dall'acqua lì. E questa è l'illusione di controllo totale, un'illusione che, tra parentesi, si sta rompendo, perché l'acqua risponde. Noi cerchiamo di contenerla, ma l'acqua ovviamente risponde, cambia il suo corso, eccede i limiti che le abbiamo imposto, ci spinge a fare un ulteriore passo, a volte anche risponde violentemente. E quindi siamo in questo rapporto dialettico con questa sostanza, è una contrapposizione di forze sul territorio, è un esercizio di potere, insomma è una cosa politica che richiede un'azione collettiva di tutti noi. Quindi il cuore della storia dell'acqua, il cuore della storia che oggi vi racconto, è di una risposta politica a condizioni materiali. Ok? Ok. Allora, per spiegarvi questa storia, io devo partire dall'inizio, cioè dalle reali dimensioni del protagonista di questa vicenda, che è appunto l'acqua. Da dove viene l'acqua? Questa magari ve lo siete chiesti, da dove viene l'acqua? Molto prima che la Terra si formasse, molto prima, le particelle subatomiche che sono emerse dai primi istanti del Big Bang, stiamo parlando di più di 13 miliardi e mezzo di anni fa, formarono un plasma principalmente di idrogeno e anche di elio, e quello fu, diciamo, il combustibile iniziale che, per forza di gravità, creò le prime fusioni nucleari che alimentarono le prime stelle, no? Sono le fornaci che poi nel tempo, sapete che le stelle hanno un ciclo di vita, nella loro vita quelle prime stelle forgiarono elementi via via più pesanti, fino a produrre anche, tra gli altri, l'ossigeno. E poi queste fornaci si esauriscono, le stelle muoiono, e nel materiale protostellare, nelle macerie che queste prime stelle lasciarono dietro di esse, e c'erano sia idrogeno che ossigeno, si legarono chimicamente e formarono l'acqua. Okay? Ed è così che è nata, ed è per questo che voi sapete l'acqua si trova letteralmente dappertutto. Quando sentite servizi al telegiornale che parlano dell'astronomia, tutti cercano sempre l'acqua. Nel sistema solare, Saturno, Urano, Nettuno, Marte, Giove, molte delle lune del sistema solare sono... Hanno acqua, perché sono formate dalla macerie di queste stelle precedenti. Recentemente avete sentito, non so se avete visto la notizia, che questo nuovo satellite, questo nuovo osservatorio James Webb, che è stato mandato nello spazio, ha visto acqua in un esopianeta a 1000 anni luce da noi, in un altro sistema solare. L'acqua è letteralmente dappertutto. Il problema però, è sempre una questione così, un po' un mistero, è come l'acqua sia effettivamente arrivata sulla superficie della Terra. Perché la Terra si è formata nel sistema solare interno, che all'inizio del ciclo del Sole era troppo caldo per avere acqua sulla superficie. Sarebbe evaporata immediatamente, era semplicemente troppo caldo. Quindi come c'è arrivata l'acqua che noi vediamo negli oceani oggi? Beh, ci sono due ipotesi principali. Una è che, come con gli altri pianeti, l'acqua si è degassata man mano che la Terra si raffreddava, poi riempiendo l'atmosfera e poi cadendo negli oceani. La seconda ipotesi, più probabile, in questo, diciamo, gli studiosi pensano che sia probabile, è che in realtà l'acqua sia arrivata sulla Terra tramite degli asteroidi che hanno impattato intorno ai 3,4-3,5 miliardi di anni fa la Terra e hanno rilasciato l'acqua che portavano con essi. Qui c'è però una cosa importante. Comunque sia, la quantità di acqua sul pianeta è fissa da allora. Quindi quando voi sentite dire l'acqua finirà, non avremo più acqua, e questo ovviamente non è tecnicamente vero, no? C'è sempre stata la stessa quantità d'acqua e più o meno ci sarà sempre la stessa quantità d'acqua anche nel futuro, a parte un pochino di elettrolisi nell'atmosfera, per i chimici nella platea che vogliono sapere di queste cose. Quindi l'acqua è fissa, è semplicemente costantemente riciclata dal sistema biofisico. Quindi quando voi la prossima volta vi prendete un sorso d'acqua o bevete un bicchiere d'acqua, ricordatevi che l'acqua che state bevendo è probabilmente passata per le reni di qualche dinosauro. Okay? Quindi tenete questo a mente. Ma non è la quantità d'acqua che ci interessa qua, è come l'acqua si comporta nel nostro mondo, la sua distribuzione nel suo spazio e nel tempo. E sono le sue proprietà fisiche che ne determinano poi la nostra esperienza. E quindi vi do alcuni esempi, giusto per rendere concreta questa cosa. Per esempio, il vapore acqueo è un cosiddetto gas serra. Vuol dire che è trasparente alla luce visibile, ma è opaca al calore radiante, al calore che riesce dalla Terra verso lo spazio. Quindi l'acqua, il vapore acqueo, funge da coperta, è una coperta che trattiene il calore all'interno del pianeta. Infatti il pianeta è abitabile perché c'è acqua, no? È abitabile perché c'è acqua. L'acqua è anche un potentissimo amplificatore di segnali climatici. Perché? Perché la quantità di acqua in atmosfera, in forma di vapore, dipende dalla temperatura dell'atmosfera stessa. Più l'atmosfera è calda, più trattiene umidità. Voi sentite adesso in questa, siamo alla fine dell'estate, una giornata calda e un po' afosa, e c'è più vapore acqueo di quanto non ci sarebbe se fosse più freddo, no? Ma poiché il vapore acqueo è anche un gas serra, più acqua c'è nell'atmosfera, più opaca è l'atmosfera. E più opaca è l'atmosfera, più trattiene calore che dovrebbe uscire verso lo spazio e quindi scalda l'atmosfera. Più scalda l'atmosfera, più acqua può tenere. E così via in questo ciclo di amplificazione. Questa è la ragione per la quale noi ci preoccupiamo di perturbazioni anche piccole come quelle provocate dall'anidride carbonica, dalla CO2, la famosa CO2 di cui si parla tanto, perché non è solo in mettere la CO2 che fa la differenza, è l'amplificazione dovuta dall'acqua. E poi c'è un ultimo fatto importante che è importante che voi sappiate per la storia che vi sto per raccontare, che l'acqua è un mostro energetico su questo pianeta. Quelli di voi che hanno lavorato nei processi industriali lo sanno, perché noi utilizziamo l'acqua per raffreddare qualsiasi cosa. L'acqua ha il cosiddetto calore latente più alto di qualsiasi sostanza comunemente trovata sul pianeta. Cosa vuol dire? Che quando l'acqua va dalla sua fase solida, ghiaccio, alla fase liquida, l'acqua stessa, oppure dalla fase liquida alla fase gassosa, cioè il vapore, quando fa queste transizioni di fase, assorbe o riemette enormi quantità di energia. Per darvi un senso di scala. Voi sapete che quando l'acqua si trova sulla superficie, il sole la scalda, l'acqua evapora, va in cielo e poi piove giù rilasciando energia, esattamente come potrebbe succedere tra qualche minuto qui sopra la nostra testa. Per darvi un senso di scala, in un uragano medio sull'Atlantico, voi sapete che ci sono tanti uragani nelle stagioni degli uragani, un uragano singolo in 2 settimane, come motore termico, usa tanta energia quanto l'intera economia umana usa in un anno. Quindi tutte le centrali elettriche, tutto il trasporto, tutti gli aeroplani, tutto lo riscaldamento che voi avete nelle vostre case in tutto il mondo, tutto quello è equivalente a un medio uragano di un uragano di 2 settimane nell'Atlantico. Il monsone 10 volte tanto. Il ciclo idrico migliaia di volte tanto. Quindi quando si parla dell'acqua, spesso si parla di questa sostanza fragile, questo bene comune di cui ci dobbiamo preoccupare, ma io vi voglio raccontare una storia diversa, di una relazione che noi abbiamo con un gigante che può trasformare la nostra vita. Ok, cominciamo la storia, quindi vi ho introdotto il personaggio, la storia che vi voglio raccontare comincia 20.000 anni fa, nell'ultimo massimo glaciale, un'espressione di questo gigante sul pianeta. Al tempo, 20.000 anni fa, il ghiaccio copriva quasi tutto l'emisfero settentrionale, dalla Russia al Canada, dall'Himalaya alle Alpi, i ghiacciai, anche la Marmolada che ha recentemente avuto questi problemi, quelli sono i resti di questa era glaciale. Pensate che il ghiaccio era talmente grosso che la maggior parte di queste zone erano sotto 1 chilometro di ghiaccio e il livello del mare era più basso di circa 130 metri. 20.000 anni fa, 1 chilometro di ghiaccio sulla testa e 130 metri in meno di livello del mare. E poi è cominciato a sciogliersi. E quindi immaginate questi fiumi di acqua che scendono da questi ghiacciai, trasformando il paesaggio, erodono montagne, creano valli, aumentano le coste e così via. È un fenomeno enorme. Al suo apice, intorno al 12.000 avanti Cristo, quindi circa 6.000 anni dopo il massimo glaciale, il disgelo provocava un aumento di circa 4 metri del livello del mare ogni 100 anni. Quindi 4 centimetri all'anno. Ora voi magari vi state pensando, ah, questo non è tanto, 4 centimetri all'anno, insomma, vabbè, non è che sia una cosa importante. In realtà il problema è che la piattaforma continentale è in realtà inclinata orizzontalmente, no? La scarpata del continente. Quindi un aumento di alcuni centimetri o metri ogni secolo, poi spostano la battigia di chilometri. E in posti come per esempio il Golfo Persico, la bassa Mesopotamia, dove la piattaforma continentale è quasi orizzontale, un aumento di 10 metri in un paio di secoli del livello del mare poteva corrispondere a 100-200 chilometri di arretramento della battigia. Questi non erano cambiamenti che potevano andare inosservati. E poi è successa una cosa molto importante proprio in quel momento. 10.000 anni fa, alcuni dei nostri antenati, diventarono sedentari. Quindi in mezzo a questo mondo di acqua che si stava trasformando, alcuni di noi decisero di stare fermi appunto in un mondo di acqua che si muove. In particolare i primi furono quelli della comunità della cosiddetta mezzaluna fertile, no? La parte del mondo che comincia dal centro di Israele, va su per il Libano, poi passa sotto l'alto piano anatolico e scende lungo il Tigris dall'altra parte, lungo le montagne di Zagros. Da quel momento, un punto di osservazione fisso, l'acqua diventa sostanzialmente travolgente. Ed è in quel momento che la nostra storia, il nostro viaggio, si lega indissolubilmente alla gestione di questo gigante. Noi ci stiamo a stare fermi e improvvisamente ci troviamo a dover gestire questo enorme gigante che ci si muove attorno, perché ovviamente i temporali cambiavano la vita della gente, le inondazioni potevano distruggere una comunità, le siccità potevano trasformare la produttività agricola, e quindi bisognava creare degli ecosistemi artificiali, i nostri ecosistemi, per gestire questa realtà. Invece di adattarci a un ambiente variabile muovendoci, come avevamo fatto fino ad allora, improvvisamente dovevamo esprimere collettivamente una forza capace di confrontare, di affrontare questo gigante che ci trovavamo in casa. E fu questa la rivoluzione, la cosiddetta rivoluzione del Neolitico, no? E badate che quasi ogni traccia di cultura umana, vale a dire quasi ogni cosa che non sia semplicemente esistenza, comincia lì. Quindi quello è un momento fondamentale. E ne abbiamo traccia, perché la società ovunque nel pianeta hanno prodotto allegorie del rapporto tra la forza irresistibile e sfrenata di questa quantità e la società umana. Allegorie che raggiungono il passato, le cui radici raggiungono proprio quel passato. Per esempio, in Cina c'è un mito che racconta di come il mondo si sia formato dal corpo di un gigante, le cui vene e il cui sangue sono i fiumi e le acque che scorrono nel paesaggio cinese. Oppure la tribù dei Lenape, che magari non avete mai sentito, ma che erano gli abitanti originali di Manhattan, quelli che erano lì prima che arrivassero gli olandesi, si consideravano discendenti sopravvissuti di una grande inondazione. Oppure ancora nel XVI secolo, Cristobal de Molina o Pedro de Gamboa, quando intervistarono i sopravvissuti di Cuzco, della società Inca, sentirono di questa storia di una Unu Pachacuti, una grande inondazione che aveva coperto la maggior parte del Perù. Oppure ancora in Scandinavia c'era Bergermil, il grande gigante norreno che era sopravvissuto di nuovo a una grande inondazione. Quindi queste storie sono ovunque, persino le società aborigene dell'Australia, che come voi sapete erano rimaste isolate per 50-60 mila anni, nei loro antichi canti, voi sapete che le società aborigene hanno questi canti che vanno indietro nel tempo, no? È il modo in cui raccontano le loro storie. Nei loro canti si parla di un tempo in cui gran parte della costa era stata coperta dalle acque, e poi le acque si sono ritirate. Quindi sono tutti questi eventi in culture diverse che raccontano di queste radici. Io voglio raccontarvene una in particolare che è importante per noi, per la nostra cultura, ed è una storia che nasce, che emerge da una tavoletta di Creta trovata a Nineveh. Voi sapete, Nineveh è vicino alla moderna Mosul in Iraq. E si racconta di un'epopea accadica. È la famosa epica di Gilgamesh. Alcuni di voi magari l'avranno anche letta. L'epica fu scritta in accadico, probabilmente nel secondo millennio. La tavoletta è della Biblioteca di Ashurbanipal, quindi è una tavoletta dell'VIII secolo, ma ricopia una storia che è stata scritta nel secondo millennio, ma probabilmente va indietro molto prima, probabilmente arriva fino ai Sumeri, e con la Trahasis è il pezzo di letteratura più vecchio che noi abbiamo, di fatto, no? E in questa storia si racconta di Gilgamesh, il re di Uruk, che è un potente semidio. Uruk era la città-stato sumera più importante del quinto, quarto, terzo millennio, nella bassa Mesopotamia, tra l'altro, quel posto che vi dicevo con la piana estremamente bassa, dove un cambio di verticale di livello del mare poteva risultare in un spostamento della battigia enorme. Gilgamesh ha varie avventure in questa epica col suo amico Enkidu, migliore amico, e principalmente fanno danni, come si dice a Bologna, e vanno in giro, e gli dei a un certo punto si irritano e decidono di uccidere Enkidu per punizione. A quel punto Gilgamesh, che è un semidio, non aveva mai pensato alla mortalità, si trova a confrontare la propria mortalità e decide di andare in cerca del segreto dell'immortalità. E da chi va? Va da un patriarca che si chiama Utnapishtim, che è un patriarca, il nome vuol dire il lontano, il patriarca lontano. Trova Utnapishtim, però Utnapishtim, invece di raccontargli una storia di immortalità, gli racconta la sua vita. In questa tavoletta Utnapishtim racconta che gli dèi, stancatisi del rumore costante che gli umani facevano, hanno deciso: sapete cosa? Ripartiamo da zero, buttiamo della gran acqua sopra il mondo, affoghiamo tutti e ripartiamo. Uno degli dèi, Enlil, impietosito da Utnapishtim, decide di avvertire Utnapishtim e gli dice: Utnapishtim, costruisci una barca, perché verrà una grande inondazione, mettici sopra tutti gli animali e così ti salverai. Allora, una piscina costruisce una barca tonda, mette tutti gli animali, l'inondazione arriva. Un tampisti galleggia in questa barca per settimane e settimane, settimane, finché non manda una colomba a vedere se è uscita dalla terra. La colomba torna con un rametto nel becco, le acque sono defluite, un tampisti atterra sul monte Urartu e il mondo riparte e gli dei lo premiano con l'immortalità. Ovviamente la riconoscete, no? Questa, quando questa tavoletta fu trovata nel 1872 dall'assiriologo George Smith al British Museum, i vittoriani, era come se un fulmine li avesse colpiti a ciel sereno, perché ovviamente questa era la storia di Noè, e certo che era stata scritta probabilmente almeno 1000 anni prima del Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento è un documento del VII-VI secolo a.C., qui stiamo parlando di un documento che era almeno, credeva George Smith, del 1872. Avanti Cristo. Noè è ovviamente la storia di un uomo dall'età inverosimile che galleggia per settimane con tutti gli animali, la famiglia, mentre Dio faceva uscire le acque dalle fonti dell'abisso e dalle cataratte del cielo, dicono i testi, no? Ecco. Quindi la nostra relazione con l'acqua è tra le più profonde e fondative della nostra società, questo voglio dirvi. La storia della lotta contro l'acqua è alla radice della società organizzata ed è appunto iniziata quando gli esseri umani si sono fermati e si sono accorti che intorno a loro l'acqua si muoveva. Ok? Allora, vi dicevo che il cuore della storia dell'acqua è una risposta di organizzazione politica, una risposta politica dell'organizzazione del potere a condizioni immateriali. E l'antichità offre, un po' come vi ho raccontato appena adesso, delle allegorie molto potenti per spiegare questo fatto centrale. E quindi vi voglio parlare di tre momenti durante i quali questa relazione dialettica che noi abbiamo ancora oggi con l'acqua si è manifestata e ha lasciato delle eco che sono arrivate fino ai giorni nostri. Bisogna fare un po' attenzione perché l'antichità offre allegorie e non lezioni, non è che possiamo traslare quello che è successo 3000 anni fa alle condizioni di oggi, però sono echi istruttivi di quello che è successo. E il primo evento che vi voglio raccontare è un evento che succede verso la fine del XIII secolo avanti Cristo. Questo è più di 2000 anni dopo la vicenda di Uruk, Gilgamesh e quant'altro, no? 2000 anni più tardi. Questi erano i tempi dei Micenei, costruttori di grandi palazzi, magari avete visto qualche mostra, loro prosperavano nell'Egeo, c'erano le città mercantili di Canaan ovviamente, gli Ittiti in Anatolia, gli Egizi al cumi del Nuovo Regno, questo era il periodo di Seti I e soprattutto di Ramses II, no? Quindi la fuga dall'Egitto, insomma, quel periodo lì. Siamo nel periodo eroico dei grandi cavalieri dell'età del bronzo, quindi stiamo parlando della guerra di Troia come periodo, questo per darvi un senso. E questo era un sistema geopolitico regionale integrato straordinario, commercio ovunque, attraverso tutto il Mediterraneo. E poi sappiamo, gli studiosi sanno anche da reperti archeologici, che tutto crollò improvvisamente. Nel giro di pochi anni tutto finì. Tra il 1500 avanti Cristo e il 500 avanti Cristo ci sono evidenze che ci fu un'espansione dei ghiacciai, ci fu un generale raffreddamento delle latitudini a nord, mentre l'Egeo, il Mediterraneo e tutta l'Asia occidentale entrarono in un lungo periodo di siccità, il cui apice fu appunto in quel momento, alla fine del XIII, inizio del XII secolo avanti Cristo. E fu allora che arrivarono i popoli del mare. Non so se voi avete mai sentito parlare dei popoli del mare, ma i popoli del mare sono un archetipo, una storia molto importante nella nostra relazione con l'acqua. Il tutto inizia con il crollo dei sistemi agropastorali, cioè quelli dediti alla pastorizia e all'agricoltura di sussistenza, nei Balcani principalmente, nel nord del Mediterraneo, che erano molto molto vulnerabili a questi cambiamenti climatici che ho appena descritto. Queste popolazioni iniziano a spostarsi via terra, scendono lungo i Balcani e cercano zone più favorevoli, quindi i Balcani si spostano verso la Grecia e poi dalla Grecia attraversano lo stretto del Bosforo, vanno in Anatolia e cominciano a spostarsi. E noi lo sappiamo perché il loro spostamento fu una catastrofe. Secondo molti è anche visibile, proprio c'è uno strato in alcuni scavi che lo rende visibile in archeologia. Per esempio, Micene fu interamente distrutta tra il 1210 e il 1200 a.C. Questo era l'inizio dell'età oscura greca, quella che separa, diciamo, la Grecia arcaica e classica, quella che si studia al liceo, dal mondo precedente. Da lì l'attacco terrestre poi continua in parte lungo l'Anatolia verso il nord della Siria, in parte investe le isole del Mediterraneo, Creta, Cipro, si vedono tracce di questa gente ovunque. La città di Ugarit, per esempio, che è una città sulla costa siriana, era un posto, immaginatevi il Singapore di oggi, c'è un posto cosmopolita, grandi commerci, un porto incredibile, si trovano materiali nei reperti archeologici da tutto il mondo, da tutta quella regione. Ugarit scompare nel giro di un anno e mezzo, così totalmente da essere dimenticata per 31 secoli, fino a quando poi è stata ritrovata dagli archeologi. Poi toccò le città di Canaan. Per esempio Gerico viene completamente rasa a suolo in questo momento. E poi vanno verso l'Egitto. Infatti è possibile che l'Egitto, diciamo, l'egemone regionale del tempo, il posto più ricco, l'America di oggi per intenderci, può darsi che fosse l'obiettivo finale di quelle ondate di popolazione in movimento. E questa crisi segnò letteralmente la fine del mondo dell'età del bronzo. Ci sarebbe voluti altri 1000 anni per raggiungere il livello di integrazione regionale con i romani, ovviamente, no? 1000 anni prima che si ritornasse a questo livello di integrazione. Ma qui la questione importante: i popoli del mare, questi dei Balcani, non avevano intenzione di tornare indietro. I reperti archeologici che gli studiosi hanno trovato fanno intendere che in queste diverse ondate questi si portavano le famiglie, avevano masserizie con sé. Si erano spostati perché non erano più in grado di sostenere la loro vita ed erano andati in cerca di terre più ricche. La società, la siccità, li aveva spinti verso l'Egitto. Quindi questi non erano invasori, erano migranti. Tant'è che secondo alcuni i popoli del mare che arrivarono nel Levante in questo periodo, altri non sono che i progenitori dei Filistei, no? Voi avrete sentito anche nei testi biblici che si mettono in questo periodo in varie città della costa, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gat, Ekron, e non sono altro che i progenitori trisavoli dei palestinesi di oggi. Questa è una lezione importante, una lezione a cui tornerò alla fine, perché il punto di maggiore rischio per un sistema geopolitico non è quello di maggior cambiamento, ma è quello di maggior vulnerabilità. Questa è la lezione di quell'evento. Ieri avete sentito, per quelli che erano qui con Filippo Grandi, quest'anno ci sono 18 milioni di persone, tra 18 e 20 milioni di persone nel Corno d'Africa, Etiopia, Kenya e Somalia, che stanno soffrendo una carestia terrificante, non hanno da mangiare. In parte, per tante ragioni, chiariamoci, però in parte a causa di una persistente siccità negli ultimi 3-4 anni. Quindi il rischio più grande dei cambiamenti climatici, allora, nell'età del bronzo, come oggi, non è un'inondazione d'acqua, è un'inondazione di persone. Il secondo dei tre momenti di cui volevo parlarvi, che poi ci porta oltre la fine dell'età del bronzo, è in Grecia. Voi sapete, se vi ricordate dal liceo, le famose tribù doriche che arrivano e sostituiscono gli Achei, no? All'inizio del libro di testo di storia della terza, insomma. E la Grecia in quel momento comincia a riemergere, siamo nell'ottavo, settimo secolo avanti Cristo. Lo sappiamo da opere letterarie, per esempio se voi leggete le opere I giorni di Esiodo, che è stata scritta più o meno nell'ottavo secolo, e beh, lì si parla di un agricoltore che ha una fattoria di 6 persone e vari animali. 6 persone di cui 3 schiavi. Questa non è agricoltura di sussistenza. Qui si sta producendo e si possono mantenere le persone. Oppure pensate all'episodio di Ulisse nell'Odissea che visita il padre Laerte. Vi ricordate? lì si arriva, trova Laerte nei campi, circondato da braccianti che stanno lavorando. Laerte sta zappando attorno a un albero e ha mandato, questo è un dettaglio importante perché è rivelatore, ha mandato lo schiavo d'olio a prendere dei sassi. Dei sassi per cosa? Per costruire un muro di contenimento per la vigna. Se tu devi costruire un muro di contenimento, vuol dire che la tua agricoltura sta andando su per le colline. L'agricoltura è talmente cresciuta da dover cominciare ad andare nei territori marginali, andare su per le colline invece di limitarsi alle piane. La Grecia era riemersa dal buio. Ed è qui che c'è questo secondo momento fondamentale per tutti noi qua, che è successo 25 secoli fa. Ed è un momento che ha nel rapporto con l'acqua il suo punto centrale. È l'eredità più importante, che è l'astrazione più alta, la forma delle istituzioni politiche. L'esperienza dell'acqua in Grecia, questo ve la spiego, è un pelo complessa, ma è importante. L'esperienza dell'acqua in Grecia era su piccola scala. Nelle storie di Esiodo, nelle storie di Omero, che naturalmente sono storie che narrano dell'età del bronzo, ma sono scritte nel tempo di Esiodo più o meno, stiamo parlando dell'VIII secolo avanti Cristo, in quelle storie non si parla mai di grandi fiumi, di dei che devono controllare le inondazioni, come in Egitto, per esempio, no? Gli agricoltori erano sostanzialmente in grado di gestire la propria produzione da soli. Ed è anche per questo che in questo momento il potere politico si riversa sulla società e soprattutto sugli agricoltori. Ecco la sequenza logica. Un contadino era ricco grazie alle sue terre che erano ben bagnate dalle piogge. La pioggia era il principale sorgente d'acqua. Era politicamente forte perché poteva disporre a suo piacimento del prodotto di quelle terre, ma era anche politicamente forte perché questa ricchezza gli permetteva di comprarsi l'equipaggiamento che permetteva a questi agricoltori di essere opliti. Vi ricordate gli opliti? Gli opliti sono la fanteria pesante della falange greca, no? Quella che in Tucidide, in Erodoto, proteggono le polis da invasioni esterne o interne. E quindi gli agricoltori sono politicamente importanti perché sono militarmente forti perché sono economicamente potenti, e sono economicamente potenti perché gli piove l'acqua sui campi che permette la produzione. Tant'è che il potere politico, questo potere politico si mappa quasi interamente sull'acqua, ed è quindi in risposta alla loro domanda di emancipazione politica che, come vi ricorderete, Solone prima e Cleistene poi introducono le riforme che portano la democrazia ad Atene. Quindi le riforme democratiche sono la risposta a un desiderio di emancipazione da persone che avevano imparato a gestire l'acqua che gli proveva dal cielo. Dividere più, se avessimo più tempo, potremmo. I partiti politici ateniesi erano distribuiti geograficamente a seconda delle precipitazioni. È una cosa abbastanza interessante. Da lì nasce l'idea democratica come sistema politico stabile, e nasce proprio dall'emancipazione permessa da un'idrologia favorevole. Ora bisogna chiarirsi, non è che, primo, questa non è la democrazia moderna, secondo, non è che quella distribuzione di pioggia avrebbe causato necessariamente la democrazia, però nel processo di trasformazione delle istituzioni politiche questo rapporto con l'acqua finisce per essere determinante. Ok? State sopravvivendo al caldo? Ok. Qui sopra si cucina. Il terzo momento di cui volevo parlare viene da Roma. Cioè, ci sono tante storie che vi potrei raccontare, però volevo focalizzarmi su questa, che è funzionale a dove sto andando a parare. Il terzo caso viene da Roma, intorno al secondo secolo dopo Cristo, quindi siamo altri sette secoli avanti. Abbiamo parlato dell'età del bronzo, abbiamo parlato della Grecia classica, adesso parliamo del momento di Roma. Perché al culmine della sua parabola, Roma comprendeva tutte le terre intorno al Mediterraneo. Come vi ricorderete, si estendeva sostanzialmente dalla Gran Bretagna, dove vivo io adesso, a Londra, fino al vicino Oriente, al Nord Africa. Quell'integrazione di cui vi parlavo prima, ecco che è riemersa, mille anni dopo la caduta di Ugarit. Ora, le esigenze di un impero così vasto e urbanizzato, perché ricordatevi che, per esempio, in Italia l'urbanizzazione era circa del 30% in quel momento, non sarebbero mai potute essere soddisfatte da un'agricoltura locale alimentata dalle piogge, come era il caso invece delle polis greche. Faccio un esempio, la produttività del Lazio, con le tecniche che noi conosciamo dalle descrizioni di Varro, di Catone e altri, avrebbe potuto sostenere circa 40.000 persone. Voi sapete che in questo momento Roma era casa a 1 milione di persone. Quindi il Lazio non avrebbe mai potuto sostenere Roma. Ora, la soluzione più ovvia di questo problema avrebbe potuto essere l'irrigazione, cosa che si era già imparata a fare ai tempi di Uruk. Ma il problema qual è? Che i grandi fiumi nel mondo romano, con l'eccezione del Po, ma i grandi fiumi, i fiumi della Mesopotamia, i grandi fiumi centrali, non sono il cuore dell'impero, ne sono i confini. Ottaviano aveva ovviamente aggiunto l'Egitto durante le guerre civili, però tenete bene presente che il Nilo poteva sfamare tra i 3 e 4 milioni di persone. L'impero romano in questo momento aveva 50 milioni di persone al suo interno, no? Quindi non si poteva fare solo con l'irrigazione. Può sorprendere per una civiltà che sono sicuro tutti voi ricorderete, è nota soprattutto per gli acquedotti, ma in realtà Roma non centralizzò mai l'amministrazione delle risorse idriche. Da vari scrittori, anche da Catone stesso, sappiamo che questo in realtà era un mondo di piccole dighe, di piccole canalizzazioni fatte da agricoltori e principalmente di proprietà dei privati. E la ragione di questo è una ragione abbastanza singolare che rimane ancora con noi ed è nella centralità dell'istituto di proprietà privata della Costituzione romana, il cuore dello Stato romano. In che modo? I fiumi perenni, voi sapete, i grandi fiumi che in teoria potevano essere i fiumi usati per l'irrigazione, erano in effetti pubblici a Roma, res publica, erano di proprietà dello Stato, non bene comune, di proprietà dello Stato, perché erano importanti dal punto di vista della navigazione fluviale. Però il problema è che qualunque intervento di gestione per convertire questi fiumi in sorgenti d'acqua per irrigare richiedeva di usare anche il terreno attorno al fiume. La banchina, le terre dei bacini, no? E la maggior parte di queste terre erano in mano ai privati, non erano in mano allo Stato. Quindi anche se lo Stato possedeva il corso, non possedeva il terreno che gli sarebbe servito per costruire infrastrutture, dighe, canali e quant'altro. E voi, come sapete, se avete letto il De Officiis di Cicerone, la proprietà privata era assolutamente sacrosanta, quindi l'esproprio non era nelle corde, diciamo, del patto sociale dell'impero. E quindi qual era la risposta? Se non si poteva fare irrigazione, come si risolve questo problema? La soluzione fu il commercio. Invece di centralizzare lo sviluppo delle infrastrutture, la grande fame di raccolti, soprattutto di Roma, venne sfamata collegando parti diverse dell'impero. Il grano arrivava da tutto il Mediterraneo, in un mercato che univa la città di Roma a ogni angolo dell'impero, dalla Spagna alla Turchia. Un mercato collegato da migliaia e migliaia di viaggi con navi di stazze enorme. Per questo che se andate a Roma c'è ancora il porto di Claudio, il Portus, è un enorme 200 ettari di acqua a 7 metri di profondità per fare l'attracco di tutte queste navi enormi che dovevano portare tonnellate di grano a Roma per sfamare il popolo. E il sistema commerciale era così efficiente che il prezzo alla fonte era inversamente proporzionale alla distanza, in modo che poi tutti i prezzi potessero essere competitivi a Roma. Quindi c'era anche questa trasmissione del prezzo nel sistema, un punto importante, ricordate perché ci torno. E fu il sistema commerciale che permise a Roma di trovare la quadra tra un sistema politico progettato intorno ai diritti di proprietà privata e un territorio che potesse garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nel suo complesso. Guardate, tra l'altro, una cosa interessante, il Mediterraneo è tale per cui le precipitazioni variano, no? Un anno in Spagna ci può essere più o meno raccolto, dipende da quanto piove, lo stesso in Turchia, ma l'impero romano era sufficientemente grande che la media sul Mediterraneo era sostanzialmente invariante. Quindi quando non c'era abbastanza grano che veniva dalla Spagna, si poteva prendere grano che venisse da Turchia, no? In questo modo si manteneva una offerta stabile. Ok, ci siamo? Tre momenti: bronzo, Grecia classica, mondo romano. Sto per atterrare questo aereo, come si suol dire. Arriviamo alla terza parte di questa storia. Adesso vi voglio portare nel presente, che le migrazioni, le aspirazioni di emancipazione politica, il commercio, questi sono alcuni degli elementi che nell'antichità sono emersi dalla nostra storia con l'acqua e sono elementi che ricorrono nel tempo anche oggi. E vi voglio raccontare una storia importante come esemplificativa di questo. Vi ricorderete, alcuni di voi si ricorderanno il 2010. Nel 2010 successero tante cose. Nella prima parte di quell'estate ci furono inondazioni terrificanti in Pakistan, tra l'altro. Voi sapete adesso, in questo momento, ci sono problemi enormi in Pakistan con monsone. Nel 2010 stessa cosa, morirono circa 2.000 persone, ci furono 15 milioni di persone spostate. A quel punto era la catastrofe più grande dovuta a un'inondazione mai successa a una società. Parte diversa del bacino dell'Indo, ma stesso tipo di problema. Quella stessa dinamica climatica fu responsabile anche per un'onda planetaria che tenne il centro, la parte orientale dell'Europa e la parte occidentale dell'Asia sotto una persistente alta pressione. Di nuovo, non dissimile da quella che noi abbiamo appena avuto. Sapete, questi mesi, settimane, non pioveva. Ecco, era successo la stessa cosa, però nella Russia occidentale. Tra il 25 luglio 2010 e l'8 agosto, le temperature a Mosca arrivarono ad essere 18 gradi sopra la norma. Ok? E nelle prime due settimane, in quelle prime due settimane, si bruciarono 1 milione di ettari di terreni agricoli quell'anno. E l'impatto fu ovviamente sul cibo. Nel 2010 la Russia era arrivata, Putin aveva celebrato il fatto che la Russia era tornata ad essere un grande esportatore di grano. Voi vi ricorderete che ai tempi di Gorbaciov, per dire, la Russia in realtà era un importatore, l'Unione Sovietica era un importatore netto di grano, era una delle ragioni per le quali avevano emorragie di moneta, di valuta estera, è una delle ragioni della bancarotta del mondo sovietico. Bene, nel 2010 erano tornati ad esportare, infatti quell'anno Putin celebrò il fatto che la Russia guadagnava tanto dall'esportazione di cibo quanto dalla vendita di armi. Okay? Ma l'ondata di caldo di quell'anno, della siccità del 2010, colpì la produzione agricola sia della Russia che dell'Ucraina, riducendo di circa un terzo la produzione. Una riduzione non dissimile da quello che è successo adesso, se considerate la siccità che c'è stata e la guerra. No? Quindi abbiamo, tra l'altro, questa storia offre un modello del problema che ci troviamo ad affrontare. Ora, quando fu evidente che la produzione sarebbe stata gravemente colpita, gli speculatori trattennero l'offerta, mentre quelli che compravano andarono sui mercati per cercare di prendersi il più possibile, aspettandosi che ci fossero aumenti ulteriori. E ovviamente questa fu una profezia che finì per avverarsi, no? Perché il prezzo dei cereali cominciò a salire. Il governo russo interviene alla fine di agosto, liberando alcune riserve e poi allo tempo stesso impone divieti di esportazione e quindi i prezzi continuano ad aumentare improvvisamente. La cosa interessante è che le aspettative degli acquirenti, dei venditori, degli speculatori, diciamo, hanno un impatto amplificativo enorme su queste cose, no? Perché pensate, la Russia era un terzo, erano circa un quinto delle esportazioni mondiali, un po' come adesso. Cioè il 20% delle esportazioni mondiali venivano da lì, cade di un terzo, no? Quindi un terzo di riduzione su un quinto, stiamo parlando di una riduzione del 10%, e meno del 10%, in realtà i prezzi raddoppiarono, no? I prezzi a margine. Poi successe che l'autunno arriva, esattamente come adesso, la Cina si trovò in preda a una siccità, anche lì. Esattamente come adesso, avete visto gli impatti sullo Yangtze, il fiume secco, no? Ecco, l'autunno, la Cina si aspettava allora un autunno caldo e siccitoso, esattamente come adesso, e ricca di grandi riserve di valuta, la Cina entrò sui mercati, eppure lei si aggiunse e cominciò a comprare tutto quello che era a disposizione. Allora, il problema è che i cereali, in particolare il grano, allora come oggi, sono la componente principale dell'approvvigionamento alimentare. Oltre il 20% del cibo mondiale dipende dal grano. E nel dopoguerra, praticamente tutti i paesi in via di sviluppo sono diventati netti importatori di grano. Più di tre quarti del grano che viene esportato viene importato da paesi in via di sviluppo che sono poveri e particolarmente vulnerabili a che cosa? Al prezzo del grano sui mercati internazionali. In luglio il prezzo era $180 a tonnellata, poi andò su nel giro di qualche settimana a $250 a tonnellata e finì a $350 a tonnellata, il doppio del prezzo. Questi prezzi si trasmisero per, un po' come vi ricordate a Roma, si trasmisero lungo tutto il sistema integrato, globalizzato di commercio e arrivò in Medio Oriente e nel Nord Africa. No? E fu un'enorme pressione sulle finanze pubbliche, naturalmente. E poi il 19 dicembre del 2010, come alcuni di voi vi si ricorderanno, fu accesa una miccia e l'intera regione esplose. La città, come vi ricorderete, era Sidi Bouzid in Tunisia e la storia era del 26enne Mohamed Bouazizi, che era un venditore ambulante, si era rifiutato di pagare una tangente e la polizia gli prese la bilancia dal carretto sul quale vendeva la produzione della sua famiglia, l'unica fonte di sostentamento della sua famiglia. Era una rappresaglia e Bouazizi si diede fuoco davanti all'ufficio del governatore della provincia. Fu un gesto disperato, ovviamente, ma colse questo momento di grande tensione e la Tunisia esplose. Il 14 gennaio 2011, adesso siamo all'inizio dell'anno dopo, 10 giorni dopo la morte di Bouazizi, che morì per le ustioni riportate, il presidente Zine El Abidine Ben Ali fuggì in Arabia Saudita dopo 23 anni di governo autocratico. E questa era la famosa rivoluzione dei gelsomini della Tunisia che trasformò la regione, che aveva dato il via alla più grande richiesta di emancipazione politica degli ultimi decenni, la famosa primavera araba. Con la caduta di Ben Ali le rivolte si diffusero rapidamente, perché prima arrivarono, come vi ricorderete, in Algeria, poi in Libano, nello Yemen, e poi il 25 gennaio del 2011 la situazione sfuggisce di mano anche in Egitto. L'Egitto era il più grande esportatore al mondo, il più grande importatore al mondo, il più grande importatore al mondo di grano. Spendeva circa il 10% dei propri ricavi rimesse su cibo e pensate, oltre un terzo del reddito medio è speso su prodotti del grano, su pane e quant'altro. Ovviamente i governi tentano di calmierare i prezzi, però a quel livello diventa impossibile con le finanze pubbliche. L'effetto combinato di prezzi del cibo e aspirazioni democratiche incendiò il paese. I manifestanti, vi ricorderete, discesero in piazza, ci furono grandi manifestazioni. Hosni Mubarak prima cercò di placare la folla e poi fu l'errore fatale per lui di cercare di reprimere a Tahrir Square, la piazza Tahrir, la rivoluzione. E così anche Mubarak, il presidente egiziano, cadde l'11 febbraio 2011 dopo 30 anni di dominio assoluto. Questa è una storia importante perché vi ricorda che un evento d'acqua, ora come nel bronzo, come nell'età della Grecia, come nell'età di Roma, un evento lontano del pianeta aveva finito per intrecciarsi con il desiderio di emancipazione politica di un popolo, trasformando il mondo. Ma non era finita, perché dopo l'Egitto, vi ricorderete, toccò la Libia. Vi ricordate? A Bengasi le forze di sicurezza libiche reagirono molto violentemente alle proteste, scoppia una rivolta armata, cade il regime di Gaddafi, le cui conseguenze però furono particolari e un po' inaspettate, perché sotto la Libia, come avrete sentito da altri relatori in questo giorno, c'è il deserto del Sahara e poi ovviamente c'è il Sahel, Niger, parte del Mali, l'Algeria meridionale, il Burkina Faso, il Chad di cui si parlava ieri, il nord della Nigeria, sono regioni povere, con infrastrutture estremamente limitate, istituzioni deboli e particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Ora si dà il caso che molti di questi naturalmente migravano costantemente verso le città o verso altri paesi e negli anni Ottanta Gheddafi, che era un aveva, come dire, sogni di grandezza, di panarabismo e panafricanismo, aveva deciso di convertire la Libia in una destinazione, un po' come l'Egitto, una destinazione per lavoratori da tutta l'Africa. E quindi aveva addirittura investito in punti di ristoro, strade lungo il deserto per facilitare la transizione dal Sahel alla Libia e attirare tutte queste persone da lì giù. Quando il regime cadde, quell'infrastruttura divenne il trampolino di lancio per questi migranti che poi volevano attraversare il Mediterraneo e venire verso l'Europa, un po' come i popoli del mare fecero tutti quei millenni fa. E così una popolazione in fuga da siccità, carestie e guerre attraversò quelle chiuse di fatto e si diresse verso le coste europee accanto ai profughi siriani in fuga. Di nuovo, non è solo il clima che muove, la complessità importa, come ha detto Filippo Grandi ieri, però fu sicuramente una causa scatenante. Così crebbero quei flussi migratori che alimentarono la rabbia populista che poi ha invaso l'Europa. Nel IV secolo, andiamo indietro, gli Unni comparvero sulle sponde settentrionali del Mar Nero. Questa storia l'avete sentita. Il loro arrivo fu una conseguenza inaspettata, anche lì, di cambiamenti climatici. Si pensa, non siamo certi, però studi pensano che gli Unni siano in realtà una popolazione nomadica dell'Asia orientale. Era un periodo quello in cui era aumentata l'umidità dell'Asia orientale, le steppe si erano espanse e si erano espanse verso sud, trascinando con sé le popolazioni che dipendevano dalle steppe nomadi. Arrivarono verso la Cina degli Han, della dinastia Han, incontrarono la Grande Muraglia, si scontrarono con le popolazioni sedentarie, non riuscirono a penetrare e si spostarono verso ovest e cominciarono a venire verso l'Europa. E arrivarono appunto nel Mar Nero, dove trovarono i Goti, popolazioni gote che si erano insediate tra il Don e i Carpazi. I Goti, spaventati, si spostarono e andarono in cerca di protezione, tra l'altro, verso la frontiera fluviale dell'impero romano. Nell'estate del 376 un mare di migranti si riversò al di là del confine in cerca di sicurezza, cosa che era già successa nel passato. Valente, l'imperatore d'Oriente, consentì, come avevano fatto già varie altre volte, farli entrare. Quella volta qualcosa non funzionò. Ovviamente sapete la storia, ci furono pare violenze sui profughi, semplicemente non c'era abbastanza controllo militare. Scoppiò la rivolta e gli insorti marciarono contro Valente. E vi ricorderete, lo sconfissero nella battaglia di Adrianopoli nel 378 e l'imperatore rimase ucciso. Quello fu l'inizio della fine, perché poi la perdita del controllo delle frontiere, tra l'altro un processo la cui origine appunto è questa cosa che succede, questo gigante dell'acqua che si muove a chilometri lontani, ci vuole un secolo, ma il 4 settembre 476 a Ravenna, come ben vi ricorderete dai vostri testi scolastici, Odoacre, che era uno dei grandi barbari, uno dei grandi generali barbari, depose Romolo Augustolo, l'ultimo imperatore. L'impero che durante quasi mille anni era arrivato a governare tutta l'Europa, l'impero che aveva conquistato il mondo, diceva San Girolamo, e l'impero che aveva conquistato il mondo aveva cessato di esistere in una piccola città circondata di paludi lungo la costa adriatica. Questa è una storia importante perché il viaggio che inizia con le prime società sedentarie, da dove sono partito in questa discussione, e arriva alla fine dell'impero romano d'Occidente, abbraccia il 90% della cronologia della nostra storia documentata. E l'eredità di quel viaggio, come spero di avervi mostrato, ci circonda nella storia dell'acqua che governa il nostro paesaggio. E qui arriviamo alla conclusione di questa storia, di questa chiacchierata, perché il clima sta cambiando, l'acqua, spero di avervi convinto, è l'agente principale del clima sul territorio, quindi le alluvioni, le siccità, non sono altro che l'espressione del clima, i sintomi del cambiamento. Secondo gli scenari dei modelli climatici di cui mi occupo anch'io, le anomalie del 2022 potrebbero essere la quasi normalità del 2040, ma questa storia illustra che in fondo la questione della sicurezza idrica non è una questione solo di cambiamento climatico. È un problema politico profondo che non si ferma ai nostri confini. L'impatto degli eventi legati all'acqua si rivela spesso attraverso le istituzioni che cediamo per governare la nostra vita assieme o attraverso le popolazioni più vulnerabili. Questo è importante ed è un tema di questo intero festival. Sono i più deboli alla fine a rendere evidente la vulnerabilità di tutti. Noi stiamo fermi mentre l'acqua attorno, come si diceva, continua a scorrere. L'impatto dei cambiamenti climatici non viaggerà sui fiumi o sulle pianure alluvionali del mondo, ma attraverso le istituzioni e i comportamenti delle società umane, dei popoli. Come nel passato, oggi più che mai, la società è vincolata dalle sue aspettative di sicurezza idrica, dal fatto che tutti noi, tutte le persone, si aspettano di vivere al solo tempo dell'industrializzazione senza doversi preoccupare di questo gigante che cerchiamo di tenere a bada. Ciò che accadrà quando una società in qualsiasi parte del mondo non sarà in grado o non vorrà soddisfare tali aspettative, deciderà il futuro di tutti noi su questo pianeta. Grazie.